Mi piace interrompere questa giovanile speranza tipica delle studentesse in occupazione della scuola, ma cala la scure dell'autorità. E volevo dirvi intanto che di pazientare sulla disposizione del repertorio, perché come vedete il repertorio è un po' filenco, perché il ciclo stile elettronico è stanco, sembra che non ci siano i soldi per ripararlo, questa è la tradizione della scuola, però insomma i nostri potenti mezzi sono questi. Questo della scorsa settimana, quello è mossa strategica molto popolare. Allora, benvenute e benvenuti a scuola. L'itinerario di questa settimana, che è il 18° che percorriamo nel vasto territorio della sapienza poetica ellenistica, inizia ancora sotto il portico della scuola storica, no? Dove abbiamo imparato che la filosofia, cioè l'arte che insegna alla persona a diventare saggia, si può paragonare ad un frutteto, e questa citazione penso che l'abbiamo imparata a memoria quasi, ma d'altra parte così bisogna ben imparare le cose. Si può paragonare ad un frutteto in cui il muro di cinta è la logica, che è la disciplina utile per conoscere l'universo, gli alberi sono la fisica, che è la disciplina necessaria per conoscere la natura, e i frutti sono l'etica, che è la disciplina indispensabile per conoscere il bene, cioè per distinguere, per imparare a distinguere il bene dal male. La scorsa settimana abbiamo riflettuto sul contenuto di questo frammento e abbiamo delineato che cosa intende per logica, per fisica e per etica il pensiero stoico di Zenone, di Creante e di Crisippo, ricordate questi tre personaggi. Il contenuto di questo frammento ricorre più di una volta nei brani che delineano la cultura stoica. Noi sappiamo che le parole chiave e le idee cardine del pensiero stoico sono state riunite insieme in una specie di antologia composta tra il 1903 e il 1905 dallo studioso tedesco Hans von Arnim, intitolata Frammenti degli stoici antichi, e questo lavoro di ricerca ha fatto epoca ed è un'opera che abbiamo imparato un po' a conoscere e alla quale abbiamo attinto nel corso degli ultimi due itinerari. Il testo del frammento che abbiamo citato prima e che sintetizza il cammino del pensiero stoico ha fatto sì che nell'itinerario della scorsa settimana ci occupassimo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, di un significativo intreccio filologico che parte da un cavillo, lo sapete, così come lo hanno definito le studiose e gli studiosi. Un cavillo contenuto nella versione di questo brano attribuita a Crisippo di Soli. Crisippo di Soli, come sappiamo, ha svolto un'opera di riorganizzazione del pensiero storico delle origini ed ha costruito quel filo conduttore che ha tenuto uniti nelle varie epoche tutti coloro i quali hanno fatto riferimento alla Stoa, cioè alla scuola di quelli del portico. Crisippo scrive: gli stoici dicono che la filosofia deve essere paragonata ad un frutteto dove il muro di cinta è la logica, gli alberi sono la fisica, i frutti sono l'etica, ma la filosofia è anche come un viaggio ardimentoso alla ricerca delle meraviglie d'oltrepule. Ricordate? La scorsa settimana, come di certo ricorderete, abbiamo puntato l'attenzione sull'ultima parte di questo frammento, ma la filosofia è anche come un viaggio ardimentoso alla ricerca delle meraviglie d'oltretule, e ci siamo chiesti che cosa sia questa ricerca delle meraviglie d'oltretule, scritto a volte con l'H, a volte senza l'H, dopo la P. E sappiamo che le studiose e gli studiosi affermano che si tratta di un cavillo, di una sottigliezza, di una minuzia, o se vogliamo di un modo di dire che è diventato un luogo comune. Parlano di un cavillo dal punto di vista formale, perché Crisippo ha già chiaramente messo in evidenza ciò che vuole dire, e in questo frammento quindi la frase finale non è altro che un rafforzativo di un concetto già espresso in forma allegorica sul tema dell'importanza della ricerca. Certo, fare ricerca è una cosa molto importante ed è anche un viaggio altimentoso su un territorio conosciuto. Ora, nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo messo in evidenza che per quanto riguarda il contenuto invece, questo cavillo, il cosiddetto cavillo di Tube, assume dei tratti di carattere culturale molto significativi, e ci siamo resi conto che questo cavillo, il quale secondo il gioco di parole di Achille Campanile è un animillo che galippa, cioè un cavillo fa sempre molta strada, lo dice in modo appropriato e non solo per fare una battuta, rimanda ad un interessante e complicato intreccio filologico da dipanare. E ormai sappiamo che nel territorio della sapienza poetica ellenistica gli intrecci filologici da dipanare sono all'ordine del giorno. Il concetto dell'intreccio filologico è tipicamente ellenistico come concetto. L'ellenismo l'ha lasciato poi in eredità ai secoli successivi. E Thule, o Thule con l'H, come abbiamo imparato, è il nome di una misteriosa isola dell'estremo nord, dove al solstizio d'estate il sole non tramonta, e questo fatto nel IV secolo avanti Cristo, voi capite, suscitava una certa curiosità e stimolava l'immaginazione. Thule è quindi l'estremo limite settentrionale del mondo. Tutti noi abbiamo sentito parlare di Ultima Thule, è un modo di dire che ricorre. Il luogo geografico di Thule, e da qui abbiamo cominciato a dipanare questo intreccio filologico complicato, è stato citato per la prima volta da un grande navigatore greco dell'antichità, ricordate, Titea di Marsiglia, nella sua opera intitolata Descrizione dell'Oceano e Periplo della Terra. Questa citazione, che presupponeva l'esistenza di uno straordinario mondo oltre Thule, ha dato origine, come abbiamo studiato, ad una lunga serie di racconti leggendari, dapprima narrati oralmente, in seguito messi anche per iscritto. Noi siamo al corrente del fatto che durante il periodo dell'ellenismo prende forma il genere letterario del romanzo, no? Ed è successo che i meravigliosi racconti sul mondo al di là di Thule, oltre Thule, hanno costituito la materia di uno dei primi significativi romanzi degli albori composti in età ellenistica. Questo romanzo, come ricorderete, si intitola appunto Meraviglie al di là di Thule, ed era formato da 24 libri, 24 lunghi capitoli, diciamo era formato perché purtroppo il testo originale di quest'opera, come sapete, è andato perduto, ne rimangono dei frammenti, come spesso succede, disseminati in altre opere. Sappiamo che questo romanzo è stato composto però da uno scrittore che si cita, si autocita, che si chiama Antonio Diogene, il quale probabilmente, dicono le studiose e gli studiosi di filologia, nel primo secolo avanti Cristo ha riunito insieme, in un vasto racconto scritto, molte storie della tradizione orale sul tema delle meraviglie del mondo d'oltre Thule. Noi conosciamo l'esistenza e il contenuto di questo romanzo degli albori per merito di un'opera provvidenziale, e anche questo elemento lo abbiamo studiato la scorsa settimana dipanando questo complesso intreccio filologico al quale diamo il nome di Cavillo di Thule. Ciò che narra il romanzo intitolato Meraviglie al di là di Thule, scritto probabilmente nel primo secolo avanti Cristo da Antonio Diogene, si può leggere in un riassunto contenuto in un'opera molto importante, un'opera provvidenziale, che si chiama Biblioteca di Fozio, vi ricordate anche questo, noi questo riassunto lo abbiamo letto. Poi la scorsa settimana, sempre nell'atto di dipanare l'intreccio filologico del Cavillo di Thule, abbiamo incontrato lo scrittore berlinese Ludwig Achim von Arnim, che ha lo stesso nome, è omonimo del Hans von Arnim, che riunirà 70 anni, 78 anni dopo, i frammenti degli storici. Achim von Arnim, il quale nel primo trentennio dell'Ottocento ha composto dei significativi romanzi, e uno di questi romanzi, quello che per giudizio unanime viene considerato il suo capolavoro, si intitola Isabella d'Egitto, ossia il primo amore dell'imperatore Carlo V, quello sul cui impero non tramontava mai il sole, perché aveva conquistato mezzo mondo, pubblicato nel 1819. Di questo romanzo, al termine dell'itinerario scorso, ne abbiamo letto due pagine, ma soprattutto abbiamo preso atto che le affinità tra alcune parti del contenuto del romanzo di Achim von Arnim e il testo delle Meraviglie al di là di Thule sono rilevanti. Difatti, questo è un segno che ci dimostra che molti modelli, molti elementi leggendari provenienti dalla saga delle Meraviglie al di là di Thule sono entrati nella tradizione popolare euroasiatica e mitteleuropea. Quindi molti elementi dell'ellenismo continuano a ripetersi nel genere letterario del romanzo, e di conseguenza anche nei testi, soprattutto nei testi della letteratura romanzesca dell'Ottocento e del Novecento. L'intreccio filologico del Cavillo di Thule, abbiamo detto la scorsa settimana, però non è ancora completamente dipanato, nonostante questa trafila di elementi, no? Non è ancora completamente dipanato. Questo tema non investe soltanto la prosa, ma la scorsa settimana ci siamo occupati soprattutto della prosa, ma riguarda anche la poesia. E noi lo dobbiamo ricordare, e non lo possiamo rimuovere questo fatto che riguarda tanto la sapienza poetica e ellenistica quanto la didattica della lettura e della scrittura. Che cosa significa che il tema di Thule riguarda anche la poesia? E allora, dopo questa introduzione per rimetterci in cammino, guardate sul punto 1 del repertorio. Nella complessa saga delle meraviglie del mondo d'oltre Thule, noi ci siamo occupati soltanto di alcuni aspetti, l'argomento è molto più vasto, volendo ciascuno di noi è ora in grado, con le chiavi che possiede, di fare ricerca poi per proprio conto. Ebbene, ad un certo punto nella complessa saga delle meraviglie del mondo d'oltre Thule compare un personaggio significativo che abbiamo già evocato la scorsa settimana, il re di Thule. Nel romanzo intitolato Meraviglie al di là di Thule, scritto da Antonio Diogene e riassunto da Fossio di Costantinopoli nella sua biblioteca, c'è un elemento che molto probabilmente è rimasto nella nostra memoria. Uno dei personaggi, la sacerdotessa della Bianca Notte, insieme con Democare, figlio di Dinia, di cui si è innamorata, vuole concepire un figlio che possa spezzare la sua solitudine glaciale e che possa diventare il re del mondo d'oltre Thule. Ora, sappiamo che questo suo desiderio, il desiderio di essere fecondata, si avvera, e quindi è normale che appaia sulla scena nei racconti anche il re di Thule. Forse è stato fatto nascere apposta, no? Si ha bisogno di personaggi significativi. E noi ora, a questo proposito, senza divagare, ora non ce lo possiamo permettere, dobbiamo cercare di rimanere su un sentiero molto preciso, dobbiamo andare a colpo sicuro, quindi cominciamo a capire e a conoscere. Abbiamo incontrato la scorsa settimana, non a caso, anche la celebre scrittrice Bettina Brentano, certo mi pare che siate andate a fare una piccola ricerca su di lei anche. Corre voce che Bettina Brentano, che già da bambina teneva una corrispondenza con il grande Johann Wolfgang Goethe, abbia pensato di poter raggiungere l'immortalità. Ora, io non so se avete consultato il romanzo di Milan Kundera intitolato L'immortalità, la seconda parte di questo romanzo, una ventina di pagine, la seconda parte si intitola appunto L'immortalità e racconta un episodio, un fatto. Bettina Brentano mette in atto un gesto significativo, ha creduto opportuno, per essere ricordata in eterno, di chiedere udienza, appena raggiunta l'adolescenza, al vecchio Goethe, e poi, quando è stata al suo cospetto, ha chiesto al celeberrimo personaggio di potersi sedere sulle sue ginocchia, e lui ha consentito. Ora, e questo episodio oggi si presenta di un'ironia straordinaria, no? Per quanto riguarda, dicevamo, la situazione, la condizione femminile, perché qui c'è un modo di porsi che è molto diverso da quello di offrirsi sul mercato. E Bettina Brentano non è che può raggiungere l'immortalità non per andare nel lettore di Putin, voglio dire, ma per mettere in evidenza qualche cosa di molto importante. Guarda, se posso, qui c'è anche la mia pianta che ti può essere utile per... che cosa ha fatto Bettina Brentano seduta sulle ginocchia di Goethe? Sono state fatte molte ipotesi in proposito. Questa situazione ha del leggendario e del ironico. Una delle ipotesi, quella più letteraria di tutte, dice che Bettina Brentano seduta sulle ginocchia di Goethe abbia cantato, non per andare nei varietà, ma abbia cantato una famosissima ballata composta dal celebre poeta, una ballata universalmente conosciuta intitolata Le re di Tune. Ma guarda, non so dove ci porta questo intreccio. Quindi intrecciatele anche voi queste cose, perché sono questi oggetti culturali. Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura e sulla scia dell'intreccio filologico che prende le mosse da uno dei frammenti, vedete, della cultura stoica attribuito a Crisipo di Soli, quindi puntiamo la nostra attenzione sulla ballata di Johann Wolfgang Goethe intitolata Le re di Thune. Perché Bettina Brentano, questa è l'ipotesi letteraria, compie questo gesto, questo gesto significativo? Per un problema di fedeltà all'inquietudine, reciproca, per dire, guarda, non solo i vecchi come te, che riescono ancora a guardare l'amore, ad innamorarsi, eccetera, c'è tutto un discorso di questo genere, ma tutti quanti noi siamo coinvolti in questo fatto. L'inquietudine è comunque uno stimolo e bisogna essere fedeli all'inquietudine. Bisogna non farla diventare una malattia. Oggi sono molti ammalati, capito? Alcune mogli dicono: mio marito deve essere ammalato, ora deve essere curato, ammalato. Guardate sul punto 2, la ballata di Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832, intitolata Il re di Thune, è molto famosa. Goethe ha composto il testo di questa ballata con diverse varianti che riguardano la forma, non il contenuto, a seconda dei casi in cui l'ha utilizzata. La prima versione del testo del re di Thune, Goethe, l'ha letta ai suoi amici, ce l'abbiamo scritto, nell'estate del 1764, prima di accettare l'invito da parte, e dovreste ricordare questo fatto, della duchessa Anna Maria, ve la ricordate, no? L'abbiamo incontrata anche quest'anno, di recarsi a Weimar per far parte del famoso cenacolo di spiriti eletti che ha dato lustro a questa città, una delle capitali del romanticismo. Questa prima versione della ballata è stata messa per la prima volta in musica dal barone Seckendorff nel 1782, e da quel momento lì tutti la cosa cantavano, no, oggi cantiamo volare, allora cantiamo Sovraditure, poi il testo della ballata, il Re di Thule, compare con delle variazioni rispetto alla versione originale del 1774 nella prima redazione del Faust, e tutti avete sentito nominare quest'opera, l'abbiamo già incontrata qualche volta, il cosiddetto Ur-Faust, il primo Faust. Guardate, nel testo di questa grandiosa e complicata opera che è il Faust, e più volte l'abbiamo incontrata nei nostri percorsi, ma guardate, questo argomento specifico non l'abbiamo mai trattato. La ballata del Re di Thule compare anche con ulteriori variazioni nel testo in un brano non definitivamente messo a punto che viene chiamato Frammento e che è stato stampato nel 1790. È un'opera molto complessa il Faust nella sua creazione. E poi in quella che viene considerata la redazione definitiva del Faust, questa ballata trova la sua collocazione nel cosiddetto soliloquio o monologo di Margherita. Guardate, Margherita è il più importante personaggio femminile di questa complessa opera, e che sarebbe un po' inespressivo questo soliloquio se lo scrittore non vi avesse incastonato la canzone del Re di Thule. Questa ballata riesce a conferire a questo brano una grazia particolare, una speciale naturalezza e una significativa preziosità poetica. Guardate, bene, ora applichiamoci un po' su questa parola chiave, che è la parola ballata. Il genere della ballata è sempre in auge, no? Ancora oggi, no? C'è una ballata, un'opera solo musicale o con testo e musica che vi piace particolarmente, scrivete nel titolo il nome dell'autore, dell'autrice, è sufficiente una riga in proposito. C'è una ballata di Chopin che vi piace particolarmente, per esempio, il mio compito l'ho fatto, fate molto e non pensate con la penna in mano a pensare, fate come Arcagno e come tutti gli altri che scrivono. Credo che sia difficile, arricchite la biblioteca itinerante, non abbiate paura, la porto nella valigia, la porto lo stesso, sale vuote, anche se pesa, non importa. Ora, ricominciamo a capire e a conoscere, attenzione, non si può fare a meno a questo punto di riflettere su un aspetto importante che riguarda il Faust di Goethe, che ci riguarda da vicino, perché quest'opera fa capolino da un paesaggio intellettuale che si trova sul territorio della sapienza poetica ellenistica e che ora è collocato proprio di fronte a noi, e quindi lo possiamo osservare, anzi lo dobbiamo osservare. Sapete che Goethe ha lavorato alla composizione del Faust per decenni, dal 1773 al 1831, quindi è l'opera di una vita, e di conseguenza il testo presenta molte rielaborazioni, perché via via cambiava mentalità, carattere, interesse. Ora, c'era sempre un tema dominante. Guardate sul punto 3. Quando nel 1775 Goethe parte per Weimar, ha già composto il nucleo essenziale del dramma, che doveva costituire la prima parte del Faust, no? Quello che è conosciuto col nome di Ur-Faust, il primo Faust. Il testo del primo Faust è composto da brevi schizzi drammatici, da liriche, che saranno soggetti a successive continue aggiunte e stesure. Ora, nel Ducato di Sassonia-Weimar, dove viene invitato a trasferirsi, per 7 anni Goethe, insieme a quel gruppo di validi intellettuali, no? In cui ci sono Wieland, in cui c'è Schiller, no? E tanto per fare alcuni nomi, è tutto preso da una serie di compiti istituzionali alle dipendenze del giovane duca Carlo Augusto, cioè il figlio della duchessa Anna Maria, no? Personaggio che abbiamo incontrato anche quest'anno, dal 2004 che l'ha incontrato, la quale è rimasta vedova, ha preso su di sé la responsabilità del governo di questo piccolo ducato Sassonia Weimar, facendolo diventare nell'età del romanticismo titanico e galante il punto di riferimento di tutta la cultura europea. Quindi Goethe nel corso di questi 7 anni non ha ripreso in mano il suo lavoro, e solo nel 1808, Questo dramma viene pubblicato nella sua redazione definitiva col titolo Faust, punto, una tragedia. Ma questa tragedia non costituisce che la prima parte dell'opera, la quale attraverso interruzioni e riprese è stata condotta a termine con dei punti non proprio ben completati soltanto nel 1831, pochi mesi prima della morte del poeta, e pubblicata postuma col titolo Faust, punto, seconda parte della tragedia in cinque atti. Ora, il Faust di Goethe presenta quindi delle stratificazioni liriche, concettuali e stilistiche, per cui quest'opera è stata giudicata per un certo periodo di tempo un capolavoro sbagliato, perché eterogeneo e assai disorganico. Guardate, diciamo queste cose perché se vi venisse voglia di prendere in mano, e di prendere in mano, magari ce l'avete anche in casa, no? Succede. È bene che sappiate queste cose, perché sennò uno si spaventa, una persona si spaventa. E ci sono delle situazioni particolari per cui quest'opera può risultare difficile, complicata, eterogenea, costruita in un modo. Ecco, quindi è bene avere queste chiavi. Per la verità, Goethe non ha avuto fin dall'inizio una chiara idea di ciò che questo suo dramma avrebbe dovuto essere, e quindi la gestazione di quest'opera è stata lenta e faticosa, intervallata da pause, da resti anche lunghissimi, senza che la figura di Faust, che è il corrispettivo del sentimento dell'inquietudine che lo travaglia, ecco che cosa c'è, ecco qual è il filo conduttore, no? Il personaggio di Faust è il sentimento di inquietudine che travaglia lo scrittore. Ed è molto interessante leggere quest'opera proprio per questo motivo, mica la trama, per questo motivo, cioè per capirne l'evoluzione, e per circa 60 anni dell'evoluzione, e quindi questo non ha mai abbandonato la sua mente, questo elemento. In definitiva, Goethe è stato fedele all'idea della realizzazione di quest'opera, e la parola fedeltà ha un ruolo nel Faust, proprio come ce l'ha nella ballata del re di Thule. Il Faust rappresenta la ripresa e la rielaborazione di una vecchia leggenda medievale contenuta nel Faust Book, cioè il libro di Faust. Questa leggenda però è radicata, attenzione, molto più indietro nel tempo. Il protagonista di questa leggenda, tutti e tutti lo sapete, no? È la figura del mago che vende la sua anima, fa un patto, no? Al demonio, per trascendere i propri limiti umani e inserirsi nell'ordine degli spiriti che reggono la vita dell'universo. Questo è un tema, ed è proprio per questo motivo che ci stiamo soffermando davanti a questo paesaggio intellettuale, che ha le sue radici nella sapienza poetica ellenistica, e in particolare nel pensiero di quelle correnti stoiche che interpretano i concetti della scuola del portico in termini religiosi. Con quali riti, con quali cerimonie, con quali magie è possibile avvicinarsi al Logos, cioè allo spirito divino, per affrancarsi dai limiti umani che costituiscono per la persona una zavorra insopportabile? E queste correnti storiche esoteriche, così sono state chiamate, che si sviluppano in modo particolare nell'età del cosiddetto stoicismo di mezzo, sapete, no? C'è quello antico, c'è quello di mezzo e c'è quello tardo, no? Lo stoicismo. Mettono in secondo piano l'esercizio della ragione rispetto alla suggestione creata dalla magia, quindi modificando in parte lo spirito originario della scuola del portico. Anche Goethe, a cavallo tra il 1700 e il 1800, compie un atto di infedeltà rispetto al movimento illuministico europeo, sebbene debba molto a questo movimento culturale, lui lo riconosce e lo riconoscerà sempre, col proposito di rivalutare la potenza della natura l'efficacia dei sentimenti, che non possono in definitiva essere imbrigliati dalla ragione e che secondo lui per troppo tempo sono stati rimossi dall'ascetismo religioso e ignorati dall'illuminismo filosofico, che ha confidato eccessivamente nelle possibilità della ragione. Ora, il primo Faust rispecchia in sostanza una scelta esistenziale che esprime una rinnovata fedeltà nei confronti della natura e dei sentimenti. Ora, il giovane Goethe, nel momento in cui si mette alla ricerca di una nuova religiosità titanica e demoniaca, esce quindi dalla comunità cristiana, rinuncia al sacramento dell'Eucaristia, comincia ad interessarsi di magia per capire se attraverso questa strada si possa uscire dalla condizione umana e si possa venire in contatto con le forze insite, con le forze divine insite nella natura. Vedete, Goethe comincia a coltivare il concetto del panteismo della prima scuola storica. Dio è in tutto e quindi no, è in tutta la natura, quindi Goethe, oltre che con la figura di Faust, tende anche a identificarsi con il personaggio di Prometeo, l'avversario di Zeus, che più volte abbiamo incontrato e ne abbiamo studiato il carattere nei nostri percorsi. Ma mentre Prometeo opera entro i limiti della terrestrità, diciamo così, ed è per questo motivo orgogliosamente tranquillo e sicuro di sé, Faust cerca l'illimitato ed è perciò insoddisfatto ed ansioso. Prometeo appartiene alla terra e si sente profondo conoscitore della terra, è una figura in linea con il pensiero epicureo e stoico delle origini, che è un pensiero fondamentalmente materialista, no? Ricordate, Faust aspira a sollevarsi al di sopra della materia e vorrebbe penetrare nella regione degli spiriti che vivono tra la terra e il cielo, mira alla fusione del proprio io con l'universo, del microcosmo col macrocosmo. Il senso che ha la tragedia di Faust è in relazione al dramma della persona che si trova invischiata in una serie di terribili dualismi: la terra e il cielo, la materia e lo spirito, l'io e l'universo. Come si fa, afferma Faust, afferma Goethe, a conciliare tra loro entrambi i termini di questi dualismi se la natura di questi elementi li rende assolutamente diversi tra loro? Ora, il tentativo di comporre l'unità tra concetti in contrapposizione tra loro, tra cose così diverse, non fa che generare inquietudine, angoscia, disperazione, e il dramma di Faust è quindi legato alla parola chiave fedeltà, che emerge in senso interlocutorio. Bisogna essere fedeli alla terra o al cielo, alla materia o allo spirito, al proprio io o all'universo, alla ragione o ai sentimenti. Meglio sarebbe se fossimo capaci di intuire che dovremmo essere fedeli o all'una o all'altra cosa. Ora, quale di queste parole ha senso? Costanza, assiduità, attaccamento, tenacia, dedizione, o quale altra metterete per prima accanto alla parola fedeltà? Beh, scrivetela. Perché abbiamo fatto questo discorso? Perché ci siamo avventurati e avventurati sulla via di questo ragionamento? Guardate, abbiamo fatto questo discorso, gli abbiamo seguito la trafila di questa riflessione per conoscere e per capire qual è il tema della ballata intitolata Il Signore di Tutti, che è un tema di vasta portata. L'argomento in cui Goethe tratta nella ballata Il Re di Thune è proprio quello della fedeltà. Lo stesso argomento centrale del Faust è quello che gli rammenta Bettina Brentano quando gli canta questa ballata. E il senso del testo di questa canzone era chiuso in una metafora rappresentata da una storia d'amore che rispecchia tutto il travaglio che pervade l'animo umano, quell'inquietudine che tuttavia regge e vivifica il mondo. E non è forse quello del fare i conti con l'inquietudine, che è nostra compagna di strada quotidiana, il tema centrale affrontato dalle scuole epicuree stoiche operanti nell'età dell'ellenismo? E allora qual è il contenuto della ballata intitolata Il Re di Thule? Questa canzone narra che c'era una volta il Re di Thule al quale muore l'amata, e questa sua donna amata ha regalato a lui prima di morire una coppa d'oro perché lui possa con questo prezioso calice bere allegoricamente anche la sua presenza. Continuami a bere, no? Il Re di Thule non ha nulla di più caro di questa cosa, e ogni volta che li beve gli occhi gli si riempiono di lacrime, e quindi beve più che altro in questa coppa le lacrime che vanno a finire del vino che beve. E quando sente che anche la sua fine si avvicina, lascia tutto ai suoi successori, ma non la coppa della sua amata. Il Re di Thule riunisce per l'ultima volta i suoi cavalieri nel suo castello sul mare, e al termine della cena si alza, beve nel calice a lui sacro l'ultimo sorso, e poi lo getta nelle onde che si infrangono sulla scogliera, cioè lo restituisce alla natura. Vede cadere la coppa, la vede riempirsi d'acqua e sparire. A questo punto può morire anche lui, i suoi occhi si spengono perché ha bevuto l'ultimo sorso di vita. Guardate sul punto 4. Ora, il testo della ballata intitolata Il Re di Thule, nelle sue varie versioni, bisognerebbe leggerlo in lingua originale per poter capire meglio l'unione di delicatezza e di semplicità, il tono popolare e tradizionale in cui Goethe è stato maestro della poesia. Guardate, questa ballata ha avuto un successo straordinario ed è stata messa in musica a gara da moltissimi compositori. Decine, tra i quali ricordiamo Robert Schumann, che forse avete sentito nominare, Franz Schubert, Hector Berlioz, Charles-François Gounod, tanto per citarne alcuni. Quindi tu vedete, guardate, sarebbe interessante poter ascoltare l'esecuzione di queste canzoni. Ognuno ci mette del suo in questi compositori, quindi no, sul tema del Re di Thule. Dove cercare? Nel televoto, no, si può provare per avere delle indicazioni sull'enciclopedia della musica, sulla rete. Mettiamoci in ricerca, non c'è bisogno neanche di fare cocaina, che ci arriva lo stesso anche a me. Ora, vediamo il testo della ballata intitolata Il Re di Thule, nella prima versione, e nella traduzione, naturalmente. C'era una volta di Thule il re, diceva alla sua tomba fedele sarò, morendo la sua bella, tanto amata, una coppa d'oro gli regalò. Nulla gli era più caro di questa coppa d'oro, nei banchetti ci beveva sempre con decoro, finché, preso com'era dal rimpianto, puntava nei suoi tristi occhi il pianto. La sua morte era prossima, enumerò tutte le città e i tanti domini che aveva, lasciava gli eredi ogni cosa che lui possedeva, solo la coppa per sé la teneva. Stava seduto in mezzo a tanti cavalieri valorosi, durante il sontuoso e ricco banchetto regale, nell'eccelsa sala dei suoi avi gloriosi, disposta ad oriente, nel castello sul mare, e fu qui che il vecchio venitore prese, assaporando della vita l'ultimo ardore, e poi gettò la coppa d'oro nelle onde, di cui nitido udiva il gran fragore. Vide la coppa cadere, la vide riempirsi, la vide sparire nel mare più profondo, gli occhi gli si spensero perché senza rimorso aveva della vita bevuto già l'ultimo sorso. Goethe ha composto il testo di questa ballata, dicevamo, con diverse varianti che riguardano la forma, non il contenuto, a seconda dei casi in cui l'ha utilizzata. Abbiamo già detto che l'ha anche inserita nel Faust, e abbiamo capito la ragione per cui la utilizza, come metafora della fedeltà nella scelta esistenziale. Una scelta esistenziale che emerge in senso interlocutorio. Bisogna essere fedeli alla terra o al cielo, alla materia o allo spirito, al proprio io o all'universo, alla ragione e ai sentimenti. Non è facile scegliere, e non è facile mettere in pratica questo. È un travaglio, forse sono temi che dovrebbero essere trattati di più, forse, perché così ci sarebbe meno banalità in giro. Cioè, il tentativo di comporre l'unità tra concetti in contrapposizione tra loro, tra cose così diverse, afferma Goethe, non fa che generare l'inquietudine, angoscia, tribolazione, disperazione, ma bisogna conviverci, bisogna imparare comunque a conviverci, ad utilizzare questa situazione invece come una molla, come una motivazione, non come una malattia. Sappiamo che in un primo momento Goethe aveva inserito la canzone dei Re di Thule alla fine del primo celebre monologo di Faust. Faust si presenta come un dotto, come un sapiente, che giunto all'età matura constata il fallimento della propria vita. Ha studiato a fondo la filosofia, la giurisprudenza, la medicina e anche purtroppo, dice lui, la teologia, e si accorge di non sapere niente di niente. Perciò si propone di gettare a mare tutte le sue carte e di avviarsi con l'aiuto della magia sul cammino della conoscenza intuitiva, per mezzo della quale egli gli si svelano e gli spera i misteri della vita, l'essenza della natura. Per questa via esoterica egli conta di giungere alla chiarezza, alla luce. E allora leggiamo il testo del primo monologo di Faust, sia per capire dove Goethe in un primo momento aveva inserito la canzone del Re di Thule, ma anche per leggere un famoso brano di letteratura che profuma di cultura ellenistica. E Goethe va Wagner è una città ellenistica, andateci e vedrete, ve ne renderete conto, no? Sembra di essere in un'Atene, no? In grande stile, no? Di grande raffinatezza. È notte, nell'angusta stanza gotica con la volta a sesso acuto, Faust è inquieto e siede davanti alle due. Ed ho studiato, ahimè, filosofia, giurisprudenza, nonché medicina, ed anche purtroppo teologia, da cima a fondo, con tenace ardore. Eccomi adesso qui, povero stolto, e tanto so quanto sapevo prima. Mi chiamano maestro, anzi, dottore. Sono 10 anni che menando boppe il naso in via scolari, di su, di giù, per dritto e per traverso, ma solo per accorgermi che non ci è dato di sapere al mondo nulla di nulla. E quasi mi si strugge ardendo il cuore. In verità la testa ormai più fina di tutti i solennissimi baggiani che si chiamano maestri o voi dottori, chierici e scrivi, non soffro né di dubbi né di scrupoli, non pavento il demonio né l'inferno, ma da ogni gioia ho sradicato il cuore. Più non mi illudo di sapere ormai nulla di buono, più non mi illudo di insegnarlo alle persone per convertirle e renderle migliori, e non basta. Sono qui, nudo di bene, senza un quattrino, senza gloria nel mondo e senza onori. A una vita così non reggerebbe neppure un cane. Perciò mi sono dato la magia. Anelo di provare, se non mi svegno qualche segreto, almeno la forza e la parola degli spiriti, così che più non debba balbettare, sudando sangue, quello che non so. E mi sia dato di scoprir che cosa tiene congiunto alle radici il mondo, scorga operare ogni linfa, ogni sede, e possa al fine smetterla di solo cavillar con le parole. O fosse almeno l'ultimo suo sguardo sulla mia pena, chiaror di luna piena, io già vegliando oltre la mezzanotte, tante mai volte attesi presso questo leggio, infin che sopra i libri e sulle carte non mi apparivi, o mia dogliosa amica, ah, potesti per cuspidi di monti andar vagando alla tua cara luce, librarmi in antri alpestri con gli spiriti, a girarmi sui prati al tuo chiarore, o potessi deterso finalmente da tutti i fiumi della scienza immergermi per risanare nella tua rugiada. E ancora in questo carcere socchiuso, o maledetta soffocante tana di anguste mura, dove filtrando per i dipinti vetri anche del ciel la cara luce giunge intorbidita, carcere che ingombrano mucchi di libri coperti di polveri, rosi dai sarli, tappezzata tutta fino alla volta di vecchie cartacce affumicate, sparsa di vasi al folle di ogni dove, stipata di strumenti, zeppa di vecchie masserizie amiche. Ecco il tuo mondo, e vuoi chiamarlo un mondo? e ancora ti chiedi perché nel petto ti si stringe il cuore in un nodo d'angoscia e perché mai una pena ti stronca inesplicabile ogni slancio di vita, perché non ti circonda la vivente natura entro la quale gli umani Dio creò, ma ti imprigionano tra muffa e fumo solo carcasse e inarditi scheletri. Levati e fuggi negli spazi immensi. E questo libro, ricolmo di enigmi, che Nostradamo di suo pugno scritte, guida non è bastevole al viaggio. Conoscerai per esso il corso delle stelle, e se natura poi ti ammaestri, ti balzerà con l'anima una forza miracolosa a chiuderti il linguaggio che parlano gli spiriti fra loro. Non aspettare che l'alta ragione ti spieghi mai questi divini segni. Spiriti, accanto a me, ora alleggiarvi sento. Rispondete, spiriti, se mi udite. E a questo punto gli spiriti avrebbero dovuto rispondere cantando la ballata del re di Thule, ma poi, durante i successivi rimaneggiamenti, Goethe, come già abbiamo detto, ha spostato questa canzone nel cosiddetto soliloquio di Margherita. E poi, per avvalorare la metafora della fedeltà nella scelta esistenziale, ha composto un brano altrettanto famoso che inserisce come prologo. Il dramma, difatti, ha un celebre prologo teologico-metafisico che si svolge in cielo. E allora, leggiamo anche questo prologo per entrare in questo gioco. Dal prologo del Faust. Cioè, Dio che chiede a Satana notizie del mondo, e Satana, lì c'è scritto Satana, è uno scherzo di Satana questo, ha voluto mangiarsi un atta, poi si capisce lo stesso. Risponde: non so dir nulla di mondi, di soli, osservo solamente come gli esseri umani si affatichino. Il piccolo Dio del mondo è sempre tale quale, è sempre strambo come il primo giorno. Vivrebbe un po' meglio se tu non gli avessi dato una parvenza di luce del cielo. La chiama ragione e se ne serve unicamente per essere più bestiale di ogni altra bestia. E il Signore ribatte: eppure c'è pure una persona, Faust, su cui si può fare affidamento, anche se ora mi serve in modo un po' disordinato, lo condurrò presto verso la chiarezza. E a questo punto Mefistofele, ecco, attenzione, perché qui Goethe dà un nome tradizionale a questo personaggio, che poi è entrato nei melodrammi vari, no? Vedo i melofili in azione, giustamente, propone un patto ponendosi in gara temeraria, no? con Dio, e dice: che cosa scommettete? Anche quello perderete, se mi permettete di condurlo poco alla volta sul mio sentiero. E Dio risponde: d'accordo, ti sia concesso, via questo spirito dalla sua prima fonte, e se ti riesce di irretirlo, conducilo pure giù con te sul tuo sentiero, ma vergognate se tu dovrai ammettere. Una persona buona è, nel suo oscuro istinto, sempre conscia della retta via e sa come potrebbe essere fedele al bene. Vedete, questa è la celebre scommessa tra Dio e Mefistofele, il diavolo, della quale Dio risulterà alla fine vincitore, già che Faust, al termine della vita, si salverà. E quindi, senza saperlo e senza volerlo, e qui Goethe fa della teologia, no? In riferimento al libro della Genesi, Satana integra così i disegni di Dio, cioè diventa partecipe della sua opera, in realtà collabora, fa il tentatore, e questa tentazione è uno stimolo a resistere alla tentazione, c'è una sfida, no? E quindi ecco perché c'è il male, dice Dio, perché c'è il male, e bisogna comunque farci conto, no? Ora, questo è Goethe, naturalmente, per essere fedele al suo pensiero, vuole mettere in discussione anche il dualismo tra Dio e Satana. Come si può essere fedeli ad entrambi? E qui bisogna scegliere, esiste, o all'uno o all'altro, no? Da questo momento, afferma Goethe, siamo avvertiti, questa inquietudine che pervade tutto il mondo, che lo regge, e lo vivifica, ecco, c'è l'inquietudine, una parte integrante della nostra vita, del mondo, no, di tutto l'universo, e quindi noi dobbiamo farci i conti. E senza questo travaglio interiore, secondo Goethe, né il mondo, Faust, Goethe, è ovvio, né il mondo sarebbe più il mondo, né Dio sarebbe più Dio, perché anche in Dio c'è, no? Questo travaglio, ecco, delle, e qui sorge tutto un problema, che poi, no? Più volte abbiamo affrontato, lo affronteremo ancora. È quindi necessario per la persona lo stato di inquietudine derivante dal fatto che ci si deve domandare a che cosa dobbiamo destinare la nostra fedeltà. Al cielo o alla terra, alla materia o allo spirito, al proprio io o all'universo, a Dio o a Satana. La scelta non è facile e, dichiara Goethe, si ha la sensazione che sia al di sopra delle nostre possibilità. E quindi prevale la tendenza al compromesso. E su questo dobbiamo riflettere. No? E nel dipanare questo complesso intreccio filologico del Cavillo di Thule, siamo sempre lì, vedete? Cioè, non possiamo tralasciare il fatto che tra le molte traduzioni italiane che sono state fatte della ballata Il re di Thule di Goethe, c'è anche quella della scuola prima, tentativo di traduzione, la più popolare è quella di Giosuè Carducci, lo conoscete, no? O no? Che si presta, essendo lui bravissimo nell'uso della metrica, ad essere musicata e imparata a memoria, e non si può non leggerla. C'è anche chi sostiene che Carducci, con spirito giacobino, sapete che in gioventù Carducci è stato rivoluzionario, giacobino, rivoluzionario nel senso della rivoluzione francese, anticlericale, e abbia voluto un po' ironizzare sul antisentimentalista, sul sentimentalismo goethiano. E leggiamo allora dalla traduzione che fa Giosuè Carducci della ballata di Goethe, Il re di Thule. L'avello e la tomba, tanto per chiarire. Fedel fino all'avello, egli era in Thule un re. Morì l'amor suo bello e una coppa d'oro di piedi. Nulla ebbe caro e tanto, sempre quella vuotò, ma gli sgorgava il pianto ognor che gli trincò. Venuto all'ultimo ore, contò le sue città, diè tutto al successore, ma la coppa dorme già. Nell'aula degli alteri suoi padri a banchettar sedè tra i cavalieri del suo castello al mar, bevede la gioconda vita l'estremo ardor, gittò il calice all'onda, il vecchio bevitore. Piombarlo vide lento, empiersi e sparir giù, e giù gli cadde lento l'occhio e non venne più. E ora veniamo al dunque. Tutta questa trafila, che potrebbe andare avanti chissà quanto, perché se noi trovassimo tutte le opere sulle zare ballate, la re di Thule, eccetera, qui potremmo continuare ad libitum. Questa trafila ha potuto prendere forma, abbiamo detto, perché sul vasto territorio della sapienza poetica ellenistica abbiamo incontrato e ci siamo soffermati di fronte ad un paesaggio intellettuale dal quale fanno capolino la canzone del re di Thule e la tragedia del Faust. Ma in questo paesaggio, in primo piano, di autenticamente appartenente all'età ellenistica, che cosa c'è? Beh, c'è qualcosa, c'è un oggetto contenente un tema significativo che dobbiamo mettere in evidenza. Sappiamo, conosciamo bene questo argomento ormai, no? Che in età ellenistica prende forma il genere letterario del romanzo. E noi stiamo seguendo questa trafila e abbiamo già studiato due modelli dei cosiddetti romanzi degli albori, no? Ve li ricordate? Il romanzo di Mino o di Semiramide, no? Di autore ignoto, e poi nello scorso itinerario abbiamo incontrato Le meraviglie al di là di Thule, scritto da Antonio Diogene, conservato nella biblioteca di Foppio. Questa sera facciamo la conoscenza con un altro cosiddetto romanzo degli albori, che si intitola Storie babilonesi, babiloniaca. Guardate sul punto 5. E così ci siamo fatti un'idea di che cosa c'è all'inizio, agli albori della storia del genere letterario del romanzo? Ci sono dei titoli, ci sono delle situazioni intellettuali che dobbiamo prendere in considerazione da brave lettrici e da bravi lettori. Storie babilonesi, Babiloniaca, è un romanzo scritto in greco e qui anche c'è il nome di un autore, da Giamblico di Siria nel secondo secolo d.C. Anche del testo originale di quest'opera non restano che pochi estratti su alcuni papiri e una serie di frammenti in altre opere. Per fortuna anche di questo romanzo degli albori c'è giunto un riassunto attraverso quell'opera provvidenziale che si intitola La Biblioteca di Fozio, che abbiamo presentato la scorsa settimana. Sappiamo già, la scorsa settimana abbiamo fatto conoscenza con questo importante personaggio, che è Fozio, 820 circa, 891, siamo quindi nell'alto medioevo, è un intellettuale di cultura bizantina, è vissuto nel periodo dell'alto medioevo, il quale è celebre soprattutto per essere stato il patriarca di Costantinopoli, quindi il massimo esponente della chiesa greca d'Oriente. Nella sua biblioteca Fozio espone e riassume ben 269 opere letterarie scritte in greco, di cui si sarebbero inesorabilmente perse le tracce. Della maggior parte di queste opere non abbiamo altra conoscenza se non attraverso gli estratti e i compendi di Fozio, e noi di questi oggetti culturali non avremmo mai potuto conoscere l'esistenza se non ci fosse stato lui che li ha conservati. La biblioteca di Fozio quindi è un importantissimo strumento di documentazione su testi che sarebbero andati completamente perduti se questo istruito intellettuale bizantino non avesse conosciuto e trascritto il riassunto di queste opere del passato, i cui testi si sono persi per sempre. Tra le 279 opere elencate, compendiate da Fozio, c'è appunto anche il riassunto del romanzo intitolato Babiloniaca, Storie babilonesi, scritto da Giamblico il Siria. Ora, dal compendio di Fozio si capisce che questo racconto è proiettato in un remoto passato, con molti anacronismi dal punto di vista storico, ma questo fatto non ha alcuna importanza perché si tratta appunto di scrittura romanzata. Qui lo scrittore non pensa più, no, a fare la storia o creare un genere, quindi via di formazione. E la psicologia dei personaggi è piuttosto elementare e gli intrecci narrativi non sono ancora molto fluidi, sono piuttosto meccanici, e queste sono le caratteristiche del romanzo degli albori. Per quanto riguarda il contenuto, quello che abbiamo potuto conoscere attraverso il riassunto di Fozio, ci sono notevoli analogie con alcuni, e questo è interessante, con alcuni motivi della novellistica orientale, e questa è una caratteristica del cosmopolitismo culturale creato dall'ellenismo. E molto probabilmente Giamblico di Siria ha l'orecchio teso verso i racconti, verso i significativi racconti allegorici patrimonio della narrativa orientale. Guardate, a questo proposito date un'occhiata a quella raccolta di racconti che si intitola Le mille e una notte, perché lì ci sono dei motivi anche dell'ellenismo che poi entrano in un contesto che è quello della cultura musulmana eccetera, ma è che arrivano, e quindi sono tutte opere di integrazione che servono per unire, no, nella differenza, no, i vari popoli, le varie culture. Ora, ma perché ci stiamo occupando di questo oggetto culturale? Ce ne stiamo occupando non solo perché è un romanzo degli albori, ma stiamo puntando l'attenzione su questa opera anche a proposito di un'osservazione molto interessante che dobbiamo fare in funzione della didattica delle letture della scrittura, procedendo sulla scia dell'intreccio filologico del Cammino di Turin. Siamo sempre lì. E per fare questa osservazione dobbiamo metterci in ricerca. Per metterci in ricerca abbiamo la possibilità di leggere che cosa scrive Fozio nella sua biblioteca a proposito delle storie babilonesi, Babiloniaca, di Giamblico il Siro. E allora leggiamo dalla biblioteca di Fozio che cosa scrive a proposito delle storie babilonesi, babiloniaca di Giamblico il Siro. La storia scritta da Giamblico il Siro racconta che Sinonide è una bellissima fanciulla babilonese che da poco si è sposata con un giovane di nome Rodane. Sinonide, per la sua conturbante bellezza, è ardentemente desiderata da Garmo, il re di Babilonia, e avendola vista crescere pensa di poter esercitare il suo privilegio su di lei. Poi si chiameranno Don Rodrigo, si chiameranno questi personaggi, ma vedete, ecco, e questi matrimoni non sanno da fare, oppure si fanno, non sanno da smontare, ma Sinonide, ma questo è altro, è altro. Sinonide, per sottrarsi alle ingiustificate voglie del re, è costretta a fuggire col marito, ma viene ben presto per ordine di Garmo, inseguita dagli eunuchi re. Qui cominciano le molte avventure a cui vanno incontro i due sposi fuggiati, i quali sono sempre sul punto di essere acciuffati, ma si salvano ogni volta all'ultimo momento per qualche fortunata combinazione. La magia, i veleni, i sortilegi hanno gran parte in queste avventure, come pure gli spargimenti di sangue, i tentati suicidi, le morte vere o apparenti, i rapimenti, le condanne. Ad un certo punto entra in scena la gelosia che separa i due sposi. Una sera Sinonide vede Rodane che bacia una bella ragazza, diventa furiosa e abbandona lo sposo desiderosa di rivalsa. Sinonide di nascosto comincia a tessere la sua vendetta, vuole uccidere la rivale, ma la vendetta è sempre una pessima risposta nei confronti dei torti subiti. Infatti Sinonide combina tutta una serie di guai senza raggiungere lo scopo che, qui c'è un che in più, che si è prefissato. Rodane intanto, pentito per aver provocato la gelosia della sposa, si reca alla foce dove i due sacri fiumi, il Tigre e l'Eufrate, siamo in Mesopotamia, si incontrano e cerca consolazione pregando gli dèi, ma prima ancora degli dèi lo vede il malvagio genio delle anime, sempre in agguato nelle profonde anse dei due fiumi, il quale con fare bonario appare a Rodane, il quale, senza conoscerne le cattive intenzioni, confida al genio la pena che porta nel cuore. Il genio maligno propone all'ingenuo Rodane il suo perfido patto: se Rodane consegnerà la sua anima al genio malvagio, potrà realizzare tre suoi desideri. Ma guarda un po', dov'è la fonte? Rodane ignaro si lascia sedurre. Il genio insegna a Rodane la formula che dovrà pronunciare. Il giovane sprovveduto compie il magico rito e la sua anima esce dal suo corpo, catturata nell'anfora del genio maligno. Alle anime divenute sue schiave, il malvagio ordinerà di compiere le sue nefandezze. Rodane, incantato, torna a Babilonia, incita i sudditi alla ribellione contro Garmo, che non era amato, scoppia la guerra e lui risulta vittorioso e diventa re della città e fa la pace con la sua Sinonide. Questi erano i suoi desideri. Ma mentre viene incoronato nel tempio dal grande sacerdote, gli appare il dio supremo Marduk. Marduk è quello che taglia a metà Tiamat, ricordate? Nelle saghe babilonesi. Marduk, che lo convoca nella cella del santuario e chiede a Rodane la ragione per cui lui abbia perduto l'anima che gli è stata donata dal Dio stesso all'atto della sua nascita. Una persona non può essere senza anima, tantomeno un re che deve essere il custode di tutte le anime. Rodane, in ginocchio davanti a Marduk, racconta la sua avventura e capisce di avere commesso un grave peccato. Il Dio lo ascolta e lo invita a pentirsi. Rodane sinceramente si pente. Marduk lo ha letto nel suo cuore e, avvolto nel mantello dell'ira, appare alla foce dei due sacri fiumi e, dopo averlo stanato, trafigge il genio malvagio, manda in pezzi l'anfora che imprigiona le anime catturate, che tornano nei corpi dal cui con un ingannevole patto erano state rapite. Rodane può ora regnare bene. Una persona senza anima non può decretare atti giusti. E qui ci sono, vedete, le come al solito, c'è il catechismo degli epicurei e degli stoici ogni tanto. C'è una massima che emerge. Vedete, che cosa ci insegna questo oggetto culturale? Non ci sarebbe neppure bisogno di rimarcarlo, lo abbiamo capito al volo. È in età ellenistica che nasce la leggenda del patto col diavolo. Una leggenda che, dopo varie elaborazioni avvenute nei secoli fino al Medioevo, si perfeziona con il personaggio di Faust, con la figura del mago che vende l'anima al demonio per trascendere i propri limiti umani. Come abbiamo potuto constatare, il cosiddetto Cavillo di Thule, e ora possiamo ribadire il fatto che risulta davvero un po' paradossale parlare di cavillo, no? Ma noi sappiamo che il cavillo è un animillo che galippa nel suo piccolo, ma qui galippa assai. E il Cavillo di Thule costituisce il punto di partenza di un vasto ed interessante intreccio filologico che in parte abbiamo cercato di dipanare. Il Cavillo di Thule lo abbiamo incontrato nell'ambito della raccolta dei frammenti nel testo di un frammento di Crisippo di Soli, che costituiscono, come sappiamo, il patrimonio intellettuale raccolto da Hans von Arnim della scuola storica. Torniamo quindi sul sentiero principale, sul filo conduttore del nostro percorso di studio, il sentiero sul quale stiamo attraversando il vasto territorio della sapienza poetica ellenistica. Abbiamo citato precedentemente, a proposito dell'esoterismo e della magia, la corrente dello stoicismo di mezzo. Sappiamo che lo stoicismo comprende tre periodi, no? Quello delle origini, con Zenone, Creante e Crisippo, quello di mezzo, di cui parleremo ora, e quello del tardo neostoicismo, di cui parleremo strada facendo prossimamente, nei prossimi percorsi. La corrente dello stoicismo di mezzo, rispetto alla scuola delle origini, la quale dà grande importanza alla facoltà della ragione, è presa soprattutto dalla suggestione della magia, abbiamo detto, cioè dalla ricerca di riti e di culti che possono traghettare la persona dal mondo della materia al mondo degli spiriti. E questo fatto, che semplifica molto le cose, riscuote un forte consenso popolare, che si traduce in un gran numero di adesioni alle iniziative delle scuole storiche di carattere esoterico, che contribuiscono a formare la cultura di base dell'ellenismo, una cultura che è fortemente improntata di religiosità popolare. Sarà questo il terreno di coltura di molte esperienze religiose, e prima fra tutte quella del cristianesimo, anche, soprattutto. Paolo di Tarso, lo avete sentito nominare, lo incontreremo a primavera, è un pesce che impara a nuotare bene nell'acqua del gran mare dell'ellenismo. Il pesce è il simbolo di Cristo, prima della croce, quindi si potrebbe mettere un pesce, quindi noi siamo finiti, dato che sono lontano. Ora, ma c'è da dire che i rappresentanti più autorevole della corrente cosiddetta di mezzo dello stoicismo sono gli intellettuali della minoranza, cioè quelli che continuano a perseguire la ricerca di una via di uscita dall'inquietudine esistenziale tramite la ragione, con tutti i suoi limiti, e non tramite la magia. Chi sono i rappresentanti più significativi e più autorevoli della corrente dello stoicismo di mezzo? Beh, vediamo di incontrarli anche loro. I rappresentanti più significativi della corrente dello stoicismo di mezzo sono due soprattutto, Panecchio di Rodi e Posidonio di Apamea. Guardate sul punto 6. Panecchio è nato a Rodi, la bell'isola sul quale abbiamo già fatto un giretto quest'anno, intorno al 185 avanti Cristo. Ora, la tradizione dice che Panecchio in gioventù sia stato sacerdote del dio Posidone, poi sembra abbia abbandonato la carriera religiosa e si sia dato con tutto l'impegno possibile allo studio. Per questo motivo è emigrato ad Atene, dove c'erano le scuole migliori. Panecchio ad Atene ha frequentato molte scuole, tra cui l'Accademia Platonica, il liceo aristotelico, in modo da avere un'ampia gamma di vedute, così come ho fatto sicuro, vedete, la mentalità è cambiata, non in una scuola, no, decisamente fino alla fine, ma più scuole, perché bisogna avere tante idee da mettere insieme, da confrontare. Poi Panecchio, si racconta Diogene Laerzio, ha incontrato Diogene di Seleucia, che era uno dei più autorevoli rappresentanti della scuola storica, e quindi Panecchio ha continuato i suoi studi nella scuola del Portico, sotto la sua. Siamo nel secondo secolo avanti Cristo e a questo punto la città più importante di tutte è diventata Roma, la capitale di un nuovo impero, e Panecchio vi si trasferisce. Panecchio arriva a Roma, si è appena compiuto 40 anni, in possesso di un grande bagaglio culturale, ed entra subito, viene invitato, nel più importante giro di intellettuali romani che sono appassionati di sapienza poetica e linguistica. Panecchio diventa amico dello storico Polibio e comincia a frequentare la casa degli Scipioni, li avete sentiti nominare, per un altro Cristian Cinema, che in questo momento è la casa più importante della città. Panecchio si trova davvero bene a Roma, perché in un momento in cui la sapienza poetica e ellenistica va di moda a Roma, viene ammirato per la sua vasta cultura letteraria e filosofica. Diogene Laerzio scrive che quando Panecchio andava a passeggiare nel centro di Roma, veniva attorniato da molti cittadini e lui li gratificava tenendo una conferenza sul valore della cultura greca. E se qualche conservatore si fermava a criticare questa iniziativa, veniva subito allontanato dagli ascoltatori. I cittadini più autorevoli, quando aveva finito di parlare, coglievano l'occasione per invitarlo alle feste che si tenevano nelle loro eleganti case. Questo è un esempio che si dovrebbe perseguire, per quanto riguarda le feste, diciamo, Panecchio a parlarci della scuola storica. E di che cosa parla Panecchio nelle sue conversazioni? Guardate, Panecchio predica il pensiero storico, cioè spiega la logica, insegna la fisica e indica l'etica secondo il programma dato da quelle linee generali che anche noi abbiamo studiato nell'itinerario della scorsa settimana. Se non le ricordate, le andate a ripassarle, non ce l'avete lì. Panecchio è il primo divulgatore del pensiero storico di stampo greco nel mondo romano. Comincia con lui quindi un percorso culturale che porta alla nascita di un pensiero storico di stampo latino, poi sarà il cosiddetto neostoicismo che fiorirà dopo. Panecchio parte insieme a Scipione l'Emiliano, no? L'avete sentito nominare, per un viaggio in Oriente, in Medio Oriente, e ne approfitta per frequentare le scuole filosofiche medio orientali che insegnavano anche il pensiero della sapienza indiana che attraverso le piste messe in atto da Alessandro arrivava verso Occidente. La cultura vedica, e la incontreremo anche noi, perché l'ellenismo arriva all'Indo e poi va oltre l'Indo e diventerà indo-ellenismo. Panecchio non ritorna a Roma però con Scipione, ma si ferma da Atene, cioè ritorna a casa, e nel 129 a.C., alla morte di Antipatro, viene nominato la guida della Stoa, cioè diventa scolarca della scuola del Portico. Panecchio muore a 76 anni dopo aver scritto molte opere, delle quali noi possediamo solo qualche frammento raccolto dal solito Antigone Arnim. Il secondo rappresentante più autorevole della scuola dello stoicismo di mezzo è Posidonio di Apamea. Guardate sul punto 7, Posidonio è nato ad Apamea, Apamea è una città della Siria, tra il 140 e il 130 avanti Cristo. Ha studiato ad Atene, è stato discepolo di Panecchio. Nell'86 avanti Cristo Posidonio ha ricevuto l'incarico dal governo di Rodi di recarsi a Roma come ambasciatore. Posidonio è stato un grande viaggiatore, c'è un frammento conservato su un papiro alessandrino del primo secolo avanti Cristo sul quale si legge: Posidonio di Apamea ha visto con i suoi occhi il tramonto oltre le colonne d'Ercole, ha visto la terra oltre i limiti del mondo conosciuto e la costa africana dove gli alberi sono carichi di scimmie. Posidonio di Apamea aveva interessi vastissimi e una curiosità senza limiti. Ha studiato la meteorologia, l'etnologia, l'astronomia, la psicologia, la fisica, la storia, la filosofia, vedete, si interessa di tutto meno che di magia. Cioè, Posidonio ha fondato la sua scuola a Rodi, una scuola considerata di grande valore educativo, tanto che molti giovani romani la frequentavano per completare i loro studi. E quindi andavano a fare degli stage, come si dice oggi. Cioè alla scuola di Posidonio hanno studiato illustri personaggi come Gneo Pompeo, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, e anche un certo Marco Tullio, detto Cicerone, che incontreremo, se lo incontreremo. Posidonio, fin da giovane, ha sofferto di artrite. E tutte le testimonianze, questo consola. Tutte le testimonianze che ci sono state lasciate così lui toccano questo tanto. Beh, si parla un po' sempre dei nostri dolori, no? Quindi questo. Pompeo racconta che il primo giorno in cui si è presentato alla scuola di Rodi, Posidonio stava malissimo perché aveva dei fortissimi dolori artritici. Pompeo nelle sue memorie scrive: il maestro, davvero stoico, mi accolse col sorriso sulle labbra e mi disse: non permetterò mai ad un dolore fisico di impedirmi di conoscere una persona che ha fatto un così lungo viaggio per vederti. Beh, facciamo un senso anche noi. Cicerone, nella sua opera intitolata Tusculane, racconta il suo incontro con Posidonio come un fatto straordinario e scrive: Posidonio discusse a lungo sul principio della non esistenza del bene al di fuori della virtù. A ogni fitta particolarmente acuta esclamava: non la spunterai, dolore, per molesto che tu sia, non ti darò mai la soddisfazione di considerarti un male. E questa tenacia stoica, guardate, ha comunque funzionato, perché nonostante i dolorosi acciacchi, Posidonio ha superato i 90 anni di età. Allora poi come state ad artrite? Sembra una garanzia per malattie di schiena, dolori reumatici. E scrivete quattro righe in proposito, guardate, lo scriverne è una cura stoica, se ha funzionato con Posidonio perché non dovrebbe funzionare anche con voi. Vanezio di Rodi e Posidonio di Apamea hanno avuto una formazione differente rispetto agli stoici delle origini. Si capisce che appartengono ad un'altra epoca, no? Hanno viaggiato molto, hanno incontrato molte persone diverse, hanno fatto tante esperienze pratiche di studio in giro per il mondo delle ecumene. Ora, questo modo nuovo di vedere le cose ha ammorbidito l'intransigenza delle scuole stoiche rispetto a quelle delle origini, no? Le scuole dello stoicismo di mezzo accolgono anche persone che vogliono acquistare erudizione e che quindi si dichiarano indifferenti rispetto all'acquisizione del modello di vita piuttosto severo che la stoa delle origini di Zenone, di Creante, di Crisippo proponeva. Quindi le scuole di Panezio e di Posidonio attutiscono il peso degli obiettivi che la scuola stoica delle origini si era data, cioè l'acquisizione dell'imperturbabilità, il conseguimento dell'impassibilità, il distacco da ogni bene materiale, per proporre comunque l'apprendimento dei propri doveri. Questo è fisso nelle scuole stoiche. Panezio e Posidonio rimangono fedeli al concetto fondamentale su cui si basa il programma della scuola del Portico, della Stoa. Sappiamo che la scuola stoica delle origini mette al centro del suo programma educativo una parola chiave che rappresenta il concetto unificante delle varie correnti stoiche. Questa parola è katekon, che in greco significa dovere. Ogni persona quindi ha il dovere di darsi da fare per diventare saggia, e non basta contemplare l'essere, ma è necessario anche agire perché l'essere si manifesti in quanto essere. La persona saggia, secondo Panezio e Posidonio, deve essere fedele alla propria inquietudine esistenziale. La fedeltà all'inquietudine esistenziale è uno stimolo utile per coltivare lo studio e per contrastare la perversa convinzione ormai diffusa che si possa anche non fare il proprio dovere, che sia da sciocchi fare il proprio dovere, che non sia redditizio fare il proprio dovere. Ora, sul concetto del dovere, il concetto chiave dello stoicismo, Panezio e Posidonio sono ancora intransigenti, perché prima di tutto c'è il perseguimento del bene comune e poi, se è possibile, c'è l'interesse personale. Questa sera tutto ciò suona veramente comico, ma è questa lezione è stata preparata qualche mese fa, ma comunque, e noi si vede che c'è un provvidenziale meccanismo nell'alfabetizzazione funzionale, cioè in contemporanea con le scuole di Panezio e di Posidonio sorgono sulle cumene, e questo lo abbiamo già detto, moltissime scuole stoiche di carattere esoterico che praticano culti e rituali magici per entrare in contatto con il mondo degli spiriti. Con queste scuole il nuovo stoicismo perde la sua identità materialista e razionalista delle origini, si trasforma in una vera e propria religione popolare. E queste scuole a carattere religioso sono meno intransigenti, non predicano se non in modo blando il rispetto della morale pubblica fondata sui doveri di cittadinanza. Cioè, le opere di Panezio vendono soprattutto amuleti, poi alla fine. Le opere di Panezio e di Posidonio purtroppo sono andate tutte perdute. Sono rimasti solo dei significativi frammenti e le opere di Panezio e di Posidonio sono scritte con lo stile del catechismo, che è, cos'è un catechismo? È il catalogo dei doveri, e presenta, ognuno di noi se lo dovrebbe scrivere, e presentano un richiamo, forse il Parlamento dovrebbe scriverne uno in questo momento, invece di occuparsi d'altro, e presentano, invece di occuparsi del contrario, presentano un richiamo continuo ed esemplificato alla fedeltà ai propri doveri. Panezio di Erodi e Posidonio di Apamea, quindi a cavallo tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, sono stati i due illustri divulgatori del pensiero stoico di stampo greco nel mondo romano. Con loro, abbiamo detto, è iniziato un percorso culturale che ha portato alla nascita di un pensiero stoico di stampo latino, che è quello che noi in Occidente abbiamo ricevuto in eredità. Poco, non sembra, ma è così. Ora, poco per volta la capitale ecumenica dello stoicismo diventerà Roma, ma questa è un'altra storia che racconteremo strada facendo, magari il prossimo anno. Adesso, per avviarci verso la conclusione di questo itinerario e in funzione della didattica della lettura e della scrittura, incontriamo, rintanato nel sottosuolo del paesaggio intellettuale che stiamo osservando, il personaggio principale di un libro, guardate che c'è anche la sua fotografia in prima pagina, eccolo qui, un libro che si intitola Firmino, e c'è anche un sottotitolo, già con sottotitolo voluto dall'autore, Avventure di un parassita metropolitano. Ora, penso che forse qualcuno, molti di voi, abbiano già letto questo libro, che è stato pubblicato nel 2006 da una piccola casa editrice di Minneapolis, siamo nel Minnesota, siamo negli Stati Uniti, con una modesta tiratura di 1000 copie, ma in poco tempo Firmino si è fatto strada. Cammina anche a Firmino. Cioè, in Italia il testo di questo romanzo è stato tradotto e pubblicato nel 2008, ha avuto una certa diffusione, è stato letto dalla solita fascia di lettrici, di letto qualche decina di migliaia di persone, che ne hanno determinato il meritato successo editoriale. Firmino è un topo, vedete, che nasce nel sottosuolo di una libreria. Siamo in mezzo quindi alle componenti che riguardano il nostro percorso, e che soprattutto allegoricamente si ciba di libri per non morire di fame. Firmino è il simbolo della figura emarginata ma ostinata della lettrice, del lettore nella nostra società, una società che considera un fatto normale il fenomeno generalizzato della non lettura. Una società che considera, basta che si vendano i libri, poi non importa che si leggano. Cioè una società che considera normale rimuovere il fatto che esista un semi-analfabetismo diffuso e cronico che non consente alla quasi totalità delle cittadine e dei cittadini di praticare la lettura. Eppure leggere, in particolar modo la lettura di quei libri che dall'età dell'ellenismo chiamiamo i classici, significa anche alimentarsi. E qui non bisogna fare la dieta. E cosa volete dire? Neanche il suo problema. Ora, la lettura è una forma di nutrimento che lascia spesso il miele in bocca, ma anche un po' di amarezza nelle viscere. La lettura favorisce la conoscenza e la comprensione e quindi, oltre alle azioni dell'apprendimento, stimola anche l'inquietudine. E l'inquietudine, una condizione in cui il dolce e l'amaro della vita si mescolano inesorabilmente, se provocata in modo propedeutico dalla lettura, e diventa fedele compagna di strada. Che cosa vuol dire? Interroghiamoci ancora per concludere questo ragionamento. Coltivare la fedeltà all'inquietudine esistenziale, che è il titolo di questo itinerario, che è il titolo di quel paesaggio intellettuale sul quale ci siamo soffermate e soffermati, è stato il tema dell'itinerario di questa sera, un tema che nasce e si sviluppa sul territorio della sapienza poetica e ellenistica. Coltivare la fedeltà all'inquietudine esistenziale significa agire in modo da non permettere che questa condizione umana, l'inquietudine, dovuta a quei dualismi che abbiamo elencato prima, diventi una malattia, ma bensì possa essere utilizzata come un integratore intellettuale, come un basamento per lo studio che, come scrive Blaise Pascal nei suoi pensieri, è il farmaco utile per dare un senso all'inquietudine. Anche lui sta quindi nell'intreccio delle redditure. Montaigne poi, Monsieur de Montaigne, tanto per non essere da meno, nei suoi saggi scrive che è controproducente scacciare, tradire, scrive lui, l'inquietudine. Bisogna, afferma Montaigne, essere fedeli ad essa ed elaborarla affinché ci spinga allo studio della natura, alla lettura dei classici e alla scrittura autobiografica, che sono gli strumenti adatti, propulsivi e non alienanti per conservare la vita. Lo studio della natura, la lettura dei classici, la scrittura autobiografica. Cosa andiamo cercando d'altro? Ora, Firmino conserva la sua fragile esistenza di topo malaticcio proprio perché nasce in mezzo ai libri e se ne alimenta. Firmino è una metafora che dà voce a tutte le persone che considerano la lettura e l'uso dell'immaginario letterario come il cibo più prezioso per l'anima, per l'intelletto e per il corpo. Dell'autore di questo romanzo non si sa granché. Sappiamo che si chiama, o si fa chiamare, Saint Sauvage, ed è nato nel 1940 nel South Carolina, dico bene, ha fatto diversi mestieri, ci tiene molto a dire che lui ha fatto il meccanico di biciclette, il carpentiere, il pescatore, ma soprattutto sappiamo che è stato fino all'età della pensione professore di filosofia in diverse università e ha scritto molti libri, però ci tiene molto a dire che è pensionato, fa il meccanico di biciclette, perché questo bisogna fare anche, no? Ora leggiamo per concludere l'incipit, l'inizio di questo romanzo che parla anche di incipit, per adottare solo un elemento che ci permette di capire, senza bisogno a questo punto di tante spiegazioni, come mai Firmino continua a vivere lì, ha trovato il suo posto nel sottosuolo del paesaggio intellettuale che porta il nome di Cavillo di Ture, perché anche questo topo, sapete, galippa col Cavillo di Ture. Non ci credete? Beh, vedete, leggiamo. Avevo sempre immaginato che la storia della mia vita, se un giorno l'avessi mai scritta, sarebbe cominciata con un capoverso memorabile, lirico come il Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi di Nabokov, o se non altro di grande respiro come il Tolstoiano. Oh, tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. La gente ricorda espressioni del genere anche quando del libro ha dimenticato tutto il resto. Comunque, a proposito di incipit, il migliore, a mio avviso, non può che ritenersi quello del buon soldato di Fort Madoff Fort. Questa è la storia più triste che abbia mai scritto. L'ho letto decine di volte, ma ancora mi lascia di stucco. Ford Madoff Ford è stato un grande. Tutta la vita ho battagliato con la scrittura e non c'è niente che abbia affrontato con più coraggio. Sì, questa è l'espressione esatta, coraggio, dell'incipit. Ho sempre pensato che se solo fossi riuscito a scriverne uno buono, tutto il resto sarebbe venuto da sé. Immaginavo quella prima frase come una sorta di grembo semantico ricolmo di embrioni gravidi di pagine non ancora scritte, piccole pepite rilucenti di genialità ansiose di venire alla luce. Da quel vaso magnifico sarebbe spillata, diciamo, goccia a goccia l'intera storia. Che delusione, esattamente il contrario. Non è che non ce ne fossero di buoni. Si può rimanere impassibile dinanzi a certi incipit. Sono fatti di frasi così pregne di significato, così oserei dire commoventi fino all'inverosimile, da contenere in sé tutti i capitoli non scritti, non scritti, ma lì, già lì. Ahimè, in realtà non erano altro che bolle di sapore, illusioni. Ciascuna di quelle frasi meravigliose, così cariche di promesse, era come un pacco regalo stretto tra le mani di un bambino impaziente, un pacco in cui non c'erano altri che sassolini e un po' di cianfrusaglie, ma oh, come all'estate quel cintin mio. Lui pensa che siano caramelle, io pensavo che fosse letteratura. Tutte quelle frasi, come molte, molte altre, rivelavano infatti piuttosto che il punto di partenza di un grande romanzo ancora non scritto, barriere insormontabili. Capite? Erano troppo buone. Non avrei mai potuto esserne all'altezza. Alcuni scrittori non riescono mai a eguagliare il loro primo romanzo. Io non riuscivo a eguagliare la prima frase. Guardate adesso, guardate come ho cominciato questo, il mio ultimo lavoro, la mia opera. Avevo sempre immaginato che la storia della mia vita, se un giorno, buon Dio, se un giorno, ve ne rendete conto, senza speranze, cancelliamolo. Questa è la storia più triste che abbia mai sentito. Comincia come tutte le storie vere, chissà dove. Cercare l'inizio è come tentare di scoprire la sorgente di un fiume. Si rema controcorrente per mesi sotto il solleone, tra imponenti pareti di giungla verde spillante, mappe fradice che si disfano tra le mani, resi quasi pazzi di false speranze, di sciami perfidi, di insetti famelici e dagli inganni della memoria, tutto quel che si raggiunge alla fine, l'ultima tune di questa ridicola ricerca. Ma guarda, è un umido recesso nel cuore della giungla, vedete c'è una grande ironia qui, eh? Oh, nel caso di una storia, una qualche parola o gesto assolutamente privi di senso. E tuttavia, in un certo punto più o meno arbitrario del percorso tra l'umido recesso e il mare, il cartografo affonda la punta del compasso ed è lì che comincia una storia. Non diversamente accade a me, cartografo dell'animo, quando cerco l'inizio della storia della mia vita. Chiudo gli occhi e affondo la punta, li apro e colgo in un fremito d'ali un istante infissato al mio compasso. C'era un freddo umido a Boston, in Scollay Square, e la povera Flo, che tra un po' avrei conosciuto come mamma, ignara, si era rifugiata nel seminterrato di un negozio che dava su Corney Hill. Atterrita, aveva trovato il modo di incunearsi in fondo ad una strettoia tra un gran cilindro metallico e la parete greca dello scantinato, e si era acquattata lì, tremando di paura e di freddo. Dal livello della strada in alto le giungevano le grida e le risa, le sentiva dileguare pian piano in fondo alla piazza. L'avevano quasi presa quella volta, era fuggita zigzagando a destra e a manca quando una scarpa nera lucida le aveva assestato un colpo nelle costole, spedendola sull'altro lato del marciapiede. Com'era riuscita a scappare allora? nel modo in cui noi riusciamo di solito a scappare, per puro miracolo, l'oscurità, la pioggia, una fessura della porta, un passo falso dell'inseguitore, inseguimento e fuga nelle più antiche città d'America, che è il titolo di un libro. Nella concitazione, in preda al panico, era riuscita a farsi strada tutto attorno alla superficie ricurva, fino a raggiungere la parte posteriore di quella cosa metallica dove dalla luce del seminterrato le arrivava soltanto un debole chiarore. E lì se n'era rimasta acquattata a lungo, senza muoversi. Aveva chiuso gli occhi per cacciare il dolore sul fianco e si era concentrata piuttosto sul tepore delizioso dello scantinato che risaliva lentamente su per il corpo come una marea. Quella cosa metallica emanava proprio un tepore delizioso, sì. La superficie smaltata, liscia, pareva soffice, mentre lei si stringeva contro il corpo tremante. Forse aveva dormito, sì, di certo aveva dormito, e al risveglio si era sentita rincorata. Poi, timorosa, esitando, doveva essere bucata lentamente fuori dalla sua tana nella stanza. Producendo un debole ronzio, una lampadina fluorescente, sottesa a un paio di fili elettrici intrecciati, emanava dal soffitto una luce tremula, bluastra, su tutto ciò che le stava intorno. Tutto ciò che le stava intorno? Che ridere! Tutto ciò che lì stava intorno. Poiché intorno a lei, ovunque volgesse lo sguardo, c'erano liberi. Dal pavimento al soffitto, su ogni parete, come su entrambi i lati di un tramezzo che, non più alto di un banco, attraversava la stanza, c'erano scaffali di legno non verniciato, stipati di fili di libri fino a scoppiare, sulle quali erano ficcati di piatto altri libri, soprattutto quelli più alti, mentre altri ancora si ergevano dal pavimento in ziggurat imponenti o erano ammonticchiati in pile precarie, cataste sbilenche sulla sommità del tramezzo. Questo luogo caldo e umido, che sapeva di muffa, dove aveva trovato rifugio, era un mausoleo di libri, un tesoro dimenticato, un cimitero di tutte le pagine non lette e illeggibili, vecchi tomi rilegati in pelle, spaccati e arruffiti. Se ne stavano a fianco di libri più recenti ed economici, le cui pagine giallognole si erano inscurite lungo i bordi ormai friabili. Naturalmente Flo non sapeva che queste cose erano libri. Avventure sul pianeta Terra, altro tipo di libro. Mi piace immaginarla mentre si guarda attorno, scrutando quello strano paesaggio, il viso gentile, sciupato, il corpo pingue, non rotondo, gli occhi guizzanti, vigili, il modo carino in cui arriccia il naso. Talvolta per gioco le metto un piccolo fazzoletto azzurro in testa e glielo annodo sotto il mento, e allora basta la parola adorabile, mamma. Doveva affrettarsi, e diciamolo pure, doveva affrettarsi soprattutto per via della cosa straordinaria che stava accadendo dentro di lei. Beh, non proprio una cosa, per quanto se ne fossero in realtà di cose dentro di lei, 13 per l'esattezza, piuttosto una sorta di processo, quel tipo di eventi che gli umani, con il loro smisurato senso degli humor, chiamano felice evento. Un felice evento stava per accadere, non c'erano dubbi. Quel che mi chiedo è: chi riguardava questo felice evento, lei o me? Per gran parte della vita ho ritenuto che dovesse riguardare chiunque altro tranne me. Ma non parliamo di me, se solo potessi. E torniamo alla situazione del seminterrato. Il felice evento stava per accadere e il punto era: che cosa Flo, mamma, aveva intenzione di fare? Beh, ecco queste cose. Si diresse verso lo scaffale più vicino alla piccola tana, dietro quella cosa metallica che emanava calore, fece cadere il libro più grande che riuscì a raggiungere con le zampe, lo estrasse dallo scaffale e lo aprì. Quindi, tenendo fermo una pagina sotto i piedini, l'aggredì con i denti, riducendola in mille coriandoli. Fece lo stesso con una seconda pagina e una terza, ma a questo punto sento affiorare un dubbio. Sento che vi chiedete: come faccio a sapere che scelse il libro più grande? Beh, e come ama dire Gilles, è tutta una questione di psicologia dell'individuo, che in questo caso è Flo. Quella che di lì a poco sarebbe stata mia madre. Definirla rotonda è stato temo troppo generoso. Era sovrappeso, disgustosa, e la defatigante necessità di alimentare ogni giorno tutto quel grasso l'aveva resa intrattabile. Intrattabile e insaziabile, prestata dalla voracità di milioni di cellule affamate, non c'era volta che non avrà fatto la fetta più grande, anche se già Satolla riusciva soltanto a rosicchiarne un po' il bordo, rendendola immangiabile per chiunque altro, ovviamente. Quindi non ci sono dubbi, quello su cui puntò era il volume più grande a disposizione. Talvolta mi piace pensare che i primi istanti in cui ho lottato per venire al mondo fossero accompagnati a mo' di marcia trionfale dalla distruzione di mobili vivi. Il ciò spiegherebbe la mia straordinaria propensione all'avventura. Altre volte, quando ho l'impressione di essere più reietto o bizzarro del solito, mi convinco che la colpa sia di Don Chisciotte. Ascoltate, insomma, tanto si impigliò nella cara sua lettura che passava le notti, dalle ultime alle prime luci, e i giorni, dall'albeggiare alla sera, a leggere. Cosicché, per il poco dormire e per il molto leggere, gli si prosciugò il cervello, in modo che venne a perdere il giudizio. Col senno ormai bello e spacciato, gli venne in mente pertanto il pensiero più bislacco che mai potesse venire ad un passo. E fu così che gli parve opportuno e necessario, sia per maggiore onore suo, come per utilità da rendere alla sua patria, farsi cavaliere errante. Guardatelo, il cavaliere della trista figura, fatuo, cocciuto, clownesco, ingenuo fino alla cecità, idealista fino al grottesco. E chi è costui se non la sintesi di me stesso? La verità è che non sono mai stato a posto con la festa. Solo non combatto contro i mulini a vento, faccio di peggio, sogno di combattere contro i mulini a vento, muoio dalla voglia di combattere contro i mulini a vento, e talvolta persino immagino di aver combattuto contro i mulini a vento. Mulini a vento o mulini della cultura? E cosa cambia in fin dei conti? Una causa senza speranza è solo e soltanto una causa senza speranza, punto. Ma non intendo perdermi in queste sessioni. Mamma aveva messo insieme un cumulo enorme di carta e si stava dando un grande affare per trascinarlo e spingerlo nella piccola tana buia che aveva trovato. Ora non lasciamoci distrarre dalla dolente cacofonia di gormiti e antimi che si levano dal suo corpo appesantito, perdendo di vista la questione fondamentale. Da dove proveniva tutta quella carta? Di chi erano le parole rotte, le frasi distrutte, rimescolate da mamma in quel guazzabuglio indecifrabile che qualche istante dopo avrebbe attutito il russolone con cui sarei venuto al mondo? Aguzzo lo sguardo. C'è molto buio lì dove mamma ha spinto quel cumulo di carta, che adesso è indaffarata a compattare, pestandolo al centro e a rialzare lungo i bordi. E così riesco a distinguerlo solo allungandomi sopra il precipizio, sopra l'istante, cioè, in cui sarei nato. Lo guardo quel cumulo da una grande altezza, costringendo tutta la mia immaginazione dentro una sorta di telescopio. Credo di vederlo. Sì, lo riconosco adesso. La mia cara Flo ha ridotto in coriandoli la veglia di Finnegan. Joyce era un grande, forse il più grande. Io sono stato sgravato, deposto e allattato sulla carcassa defogliata del capolavoro più noto. Ora, l'ultima Thule, continuate a leggere Firmino, a sentire Firmino. L'ultima Thule è un paradosso, per dire, come ha scritto Crisippo di Soli, è di lì che siamo partiti, no? E come ribadisce l'autore di Firmino, che gli intrecci filologici, per fortuna, non hanno mai fine ai sensi dell'investimento di intelligenza. Difatti, l'incipit di Firmino, come se fosse un classico, così come ci insegna la cultura dell'ellenismo, quante curiosità letterarie durante la lettura di queste due pagine ci ha fatto venire, compresa l'ultima Thule che conosciamo benissimo noi, no? Per esempio, che cosa significa che la veglia di Finnegan del grande Jan Joyce, quello che ha scritto l'Ulisse, no? Tutti l'avete presente, è il capolavoro più non letto al mondo. E che cos'è la veglia di Finnegan? Beh, certamente questa considerazione merita una riflessione, perché, come ci insegna il paradosso dell'ultima Thule, lo studio invita sempre ad andare oltre, perché gli intrecci filologici non hanno mai fine in ragione dell'apprendimento permanente. E voi sapete che l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere fondamentale di ogni persona. Accorrete numerose, numerose alla veglia di Finnegan la prossima settimana e ad altre cose. Buonanotte. Buonanotte.